Sei in spiaggia. Ah, sotto l'ombrellone. C'è tutta la famiglia. Antonino, Margherita, tua suocera Serafina, il nonno Vito. E tu cosa fai? Ti ascolti il podcast dei monologhi irriverenti di Leonardo Manera sulla nuova app di Radio 24. Ma grande! Non ci avevo pensato! Scarico, mi loggo e vi saluto! Clicca ora sul banner e scopri anche tu il nuovo podcast I monologhi di Manera.
Kick off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
Sai chi vi ascolta voi?
Sì.
Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
Bene, buon pomeriggio Stefano Impallomeni.
Ciao Marco, ciao a tutti, buon Maracanà a tutti. Ciao Giorgio, ciao Andrea regia, ciao Daniele Petroselli, Francesco Dengali redazione, ciao a tutti.
Bentrovati, bentrovati. Assolutamente. 331-8200-013. Che cos'è qui? C'è il Rebice che è Rebice che imperversa. Ah, con Frattesi.
Francesco.
Beh, grande Francesco, grande Frattesi, grande Inter, perché dobbiamo sottolineare
grande
questa
Inter,
cosa.
Sì.
Senti, oggi leggevo, così ti porto subito dentro un'intervista che è stata fatta a Zola questa mattina da Luca Calamai.
Grande Zola
ha detto, insomma, che io detto? Quest'Inter qua dico che può vincere la Champions League,
Marco,
siete
la maggioranza,
no, che siamo la maggioranza,
Zola,
io chiedo,
Piccari,
Zola si è unita adesso, io lo dico da prima, insomma, quindi sono convinto di questo.
Allora,
convinto.
Siccome devo recitare il ruolo di antagonista,
certo,
fastidioso,
essere un po'
rompiscato, certo, le cose, certo. Io dico no.
No,
molto difficile, no. Molto improbabile. Che
perché
possa
ti sei
avvenire.
Impressionato ieri sera di Barcellona o Paris Saint Germain?
No, è la squadra avversaria ideale per l'Inter.
Chi?
Barcellona.
Ah, allora più impressionato del Paris Saint Germain.
Paris ha cattiveria agonistica, questo Kvaratskhelia straordinario. Bene. Due, neanche vent'anni che ha fatto un gol sensazionale. Emergono nuovi volti.
Bene.
Luis Enrique sta plasmando la sua creatura.
Bene.
Tutto lascia presagire una finale Barcellona-Paris Saint Germain.
Addirittura
da Inter a Aston Villa, che avevo detto ieri, oggi vi dico Paris Saint Germain.
Bene, bene. Fabio Ravezzani, buon pomeriggio.
Direttore caro, buon pomeriggio.
Ciao a tutti, ciao a tutti.
Buon pomeriggio anche a Paolo Pacchioni. Ciao Paolo,
ciao Paolo.
Ben trovato.
Buon pomeriggio, grazie, ciao.
Che dici, Fabio, vuoi rispondere tu a Stefano? Cioè, sei del stesso avviso di Stefano oppure pensi che l'Inter possa arrivare in fondo a questa competizione? Zola ha detto mi sto convincendo che possa vincere la Champions, che possa arrivare in finale di Champions.
Beh, sai, la fase finale della Champions dipende sempre dalla forma dei singoli, no? Cioè tu arrivi con 8 squadre che poi diventano 4 e tutte 8 hanno delle qualità per vincere, no? Poi è chiaro che se quella più forte ha il centravanti che non sta bene, lo stiramento al centrocampista, l'altro c'è invece la coppia d'attacco che va mille, e quindi tutte le nostre considerazioni valgono poco, perché dipende da una serie di fattori imperscrutabili. L'Inter può farlo, ma se dovessi dirti tra le 8 che ci sono ancora attualmente,
sì,
per arrivare alla semifinale, la metterei al quarto o quinto posto come chance.
Quindi quarto, quinto, e al primo chi metti, Fabio, scusami?
E anche lì, sai, adesso dico una cosa che poi domani diranno ma quanto è scemo questo, ma non, per quello che ho visto, per quello che sto vedendo anche nel campionato di pertinenza, magari tutto io dico il Barcellona.
Tu il Barcellona metti al primo, vabbè, insomma ci può stare, ieri ha travolto il Dortmund, però l'Inter non è il Dortmund,
esatto.
Lo vorrei ricordare un po' così. Pacchioni.
Allora, detto che naturalmente quando tu hai vinto la gara d'andata dei quarti di finale è logico che ci puoi arrivare in fondo, però se guardiamo i valori comunque il Barcellona e il Paris Saint-Germain sembrano avere una maggiore brillantezza e sembrano essere spinti, quindi in qualche modo io sposo la possibile finale prevista da Stefano. Però naturalmente l'Inter ha le carte e regole per giocarsela. Se l'Inter va in finale e vince la Champions fa una grande impresa e soprattutto la fa, come accadde anche nel 2010, senza essere la favorita numero uno, che può anche essere utile perché ti toglie un po' di pressione, però insomma direi che adesso l'Inter faccia bene a concentrarsi sulla gara di ritorno con il Bayern Monaco, perché è vero che all'Allianz Arena c'è stata una vittoria bella, esaltante, convincente, ma non rassicurante, cioè comunque insomma, io sono abbastanza anziano per ricordare, come voi del resto, non vorrei offendervi, ma più o meno siamo lì.
Vabbè, tu parla
siamo molto più giovani di te, Paolo.
Paolo parla sempre molto per te, non tira in mezzo il direttore in pallomene piccoli. Parla sempre per
momenti delicatissimi,
Fabio. Poi Fabio è il più giovane.
Fabio è il più giovane.
Allora, io che sono più anziano, ne ho viste tante. Mi ricordo bene l'Inter del Trap nell'anno dell'Inter dei record, sì, che vinse a Monaco 2-0 con quella fuga di Berti. E poi il Bayern Monaco fece 3 gol in un quarto d'ora, San Siro, la gara di ritorno. Quindi attenzione, cioè antenne dritte, perché l'Inter ha dimostrato ancora una volta che se va in campo con la vena alla gola, con la grande concentrazione, può battere chiunque.
Sì.
Ma se va in campo moscia, viene messa sotto dal Parma. Quindi, insomma.
Sì, però sai, le competizioni sono diverse. Ti chiedo una cosa, Paolo: a te chi ti ha impressionato di più in questo primo giro delle squadre? Che pensi che possa arrivare proprio, che la metti tra le favorite, ecco, diciamo così. Prima Fabio ha detto il Barcellona.
Anche io penso che il Barcellona sia, pur al netto di una squadra molto giovane, quindi magari un po' inesperta, però penso che abbia fatto vedere molto. Quanto a vittoria più difficile, più imprevedibile, allora voto Inter. Cioè, qual è stata la sorpresa della gara d'andata dei quarti? L'Inter, perché comunque è andata a vincere in casa di una rivale molto più creditata, quindi insomma la sorpresa è l'Inter, la conferma può essere il Barcellona.
Stefano, annuivi, sei d'accordo anche tu? Metti Barcellona e la sorpresa
l'Inter. Fabio, giustamente è difficile adesso prendere singa tante cose, però insomma, visto che dobbiamo partecipare a questo tipo di previsione, io dico, visto la partita ieri del Barcellona, ha detto bene Paolo, è giovane ma giocano in un modo straordinario. Cioè,
li fanno anche giocare in modo straordinario.
Sì, però hanno una sicurezza proprio nella tecnica, Marco, Petri.
Sì, è vero.
Entra Gavi e poi c'è Fermin, che sembra un giocatore che ha fatto 1000 partite, no, sul gruppone, invece è un giovane. So, Yamal la lasciamo perdere, Rafinha, come è una squadra che magari ecco, la difesa non è proprio il fiore all'occhiello, il punto di forza,
certo,
però giocano in maniera proprio consapevole, anche possono andare sotto, possono poi accettano anche il rischio, potono prendere 2-3 gol. Cioè, l'Inter gli può fare pure 2 gol, però il Barcellona te ne fa 3, te ne può fare 3, 2-2, cioè è una partita,
una
poi
che accetta anche il rischio.
Il Dortmund non è l'Inter,
no,
e credo che sia l'avversario ideale per l'Inter,
vedi.
Secondo me.
Vabbè, saremo
però
un po' a vedere,
non è certo che poi alla fine poi, cioè non è che se te all'andata, adesso immaginiamo che vadano entrambi in semifinale, fa 3-2 o 2-2, è passato il turno. Capace del Barcellona, al San Siro di fare
una testa. No, assolutamente. Senti Fabio, voglio chiedervi una cosa velocemente, perché tra poco abbiamo un collegamento per, diciamo così, andare un attimo a toccare un argomento, lo voglio fare insieme a voi. Ti voglio chiedere una cosa, Fabio. Inzaghi, che cosa ha dato veramente forte a questa squadra? Ormai è il fattore Inzaghi, no? Oggi leggevo un po' tutti, evidenziavano, no, il gioco, la personalità dei giocatori, la compattezza difensiva. Qual è l'aspetto che secondo te ha dato fortemente a questa squadra, a questo allenatore?
Ha dato la misura, la gestione, la credibilità e l'equilibrio che solo un grande allenatore riesce a dare ai suoi giocatori. La performance di una squadra, adesso non voglio sembrare didattico, ma insomma, dopo tanti anni e tante riflessioni ci sono arrivato. La performance di una grande squadra non è data dalla grande idea tattica, è data dalla capacità di essere credibile e di unire tutti questi giocatori, che sono spesso e volentieri giocatori molto pagati, campioni, giocatori con esperienze diverse, con caratteri diversi, per dare un senso di compattezza, di unità. Quello che contraddistingue l'Inter, questo è un grande merito di Inzaghi, vuol dire anche di chi ha scelto i giocatori, quindi Marotta e Ausilio, è una squadra che è molto unita, è un gruppo che crede in se stesso, che crede nell'allenatore, che accetta le scelte dell'allenatore, è un allenatore che ha messo fuori giocatori importanti anche, no? Perché ne ha diversi, e che non hanno mai fatto polemica. Ecco, questa è stata la grande scommessa di Inzaghi. A me fa ridere il 3-5-2, il 4-2-3-1, il 4-4-2... Sono moduli, ma tu in una stagione devi saper creare il gruppo, e lui è stato un grande costruttore di gruppo.
La credibilità del gruppo, Stefano, chiedo
sono
anche
d'accordo.
A te. Aggiungi
ecco
qualcosa?
Altro da aggiungere, se non questo anche voglio dire. Posso dirti una cosa? Io ecco, aggiungerei questo. Inzaghi sta diventando un grandissimo allenatore, secondo me. Cioè quest'anno poi magari non vince niente.
Cioè, il rischio c'è, no, perché rischio puoi vincere molto o non alto. Vincere.
Sì, sì. Però ha ragione Fabio, cioè in questo momento sta dimostrando di avere una personalità diversa, che è sintomo di una crescita anche individuale, che significa anche avere questa, questa percezione del collettivo, al di là dei numeri che ha detto, lasciano il tempo che trovano, sono d'accordo con quello che ha detto Fabio, cioè voglio dire, al di là dei sistemi di gioco, no?
Sì, sì, la credibilità, diciamo, la credibilità del gruppo
sta crescendo anche proprio come, come struttura, come di allenatore, cioè sta... Credo che sia monitorato
anche più cazzuto, sai?
Esatto, rispetto... in quel senso, ma anche voglio dire nella tranquillità, nella serenità,
sì,
nella
sì,
comunicazione, anche dal volto si percepisce un, cioè si sente più evoluto.
Evoluto.
E credo che sia monitorato da mezza Europa. Attenzione.
Paolo Pacchioni, anche a te ti chiedo che cosa ha dato e poi do il benvenuto a un ospite per un argomento al volo con voi. Vai.
Sono d'accordo con voi, la capacità di portare un gruppo a remare sempre tutti dalla stessa parte, questo sicuramente è un valore dell'Inter. Sono anche d'accordo sul fatto che Inzaghi sia cresciuto anche nella comunicazione, ricordate i primi anni dopo le sconfitte, stava lì a elencare che lui aveva vinto Coppa Italia e Supercoppe, adesso ha abbastanza abbandonato questo tipo di chiave e lo abbiamo visto a Monaco alla vigilia della partita contro il Bayern, anche tirare fuori un pochino gli artigli in risposta delle polemiche. Poi se vogliamo, perché adesso non è che dopo Parma era un incapace e dopo Monaco è il più bravo del mondo, secondo me è un ottimo allenatore che deve ancora crescere un pochino nella gestione di alcune partite. Poi mi rendo conto che giocare tante gare una dietro l'altra sia difficile, però che l'Inter quest'anno sia andata un pochino troppo a intermittenza mi sembra un dato di fatto. Ripeto, ci sono le giustificazioni, ci sono le attenuanti. Ecco, forse lui deve essere ancora più bravo nell'intercettare questi cali di tensione e cercare di combattere.
Sì, vediamo poi questo finale di campionato. Chiedo se è pronto il collegamento o meno, mi dice no ancora, no? Vabbè, andiamo avanti. Invece sentite, possiamo definire a che livello possiamo definire Barella come giocatore? Perché ha fatto una grandissima partita. Tu ieri, Stefano, mi sei piaciuto perché hai detto il visionario Barella.
Sì. Quello è un triangolo che soltanto i grandi campioni, i grandi calciatori sanno. In quel momento della partita, in quel minuto, ha trovato subito questa traiettoria verticale su Lautaro, poi ha avuto la lucidità di aprire su Carlos Augusto e non farsi ingolosire magari da una proiezione, no, personale, individuale, una percussione diciamo in solitaria. Devo dire che è un giocatore di livello internazionale, l'unico forse che abbiamo in Italia completo. Cioè Barella non sfigurerebbe nel Barcellona, nel Real Madrid, dappertutto, in un Liverpool. Può giocare in tutte le squadre del mondo Barella. Gli altri non lo so, anzi, gli altri no.
Ravezzani, a che livello è arrivato questo calciatore?
No, ma condivido tutto quello che ha detto Stefano. È un calciatore fantastico, un calciatore completo, un centrocampista assoluto. Avesse 20 centimetri in più sarebbe anche il miglior colpitore di testa, credo, perché tutto quello che fa lo fa benissimo. Stefano ha detto bene, ma questo è uno, non so se avete capito, in certe situazioni con palla difficile se ne va via con un doppio palleggio, un pallotto e mezzo due. Cioè lui è un mediano, un cursore con doti tecniche straordinarie, visione di gioco eccellente, capacità di concludere, tiro notevolissimo. Io credo personalmente che sia uno dei più grandi centrocampisti che l'Italia abbia avuto. Arrivo a dirti forse il più grande.
Il più grande centrocampista che l'Italia abbia avuto?
Negli ultimi 20 anni sì. Cioè, secondo me delle cose in più, per esempio di Pirlo, no? Quando noi pensiamo ai grandi centrocampisti italiani, il primo nome che ci viene è Pirlo, che è stato meraviglioso.
Sì.
Ha avuto la fortuna e la capacità di giocare in un Super Milan, nazionale mondiale, ma Barella ha ragione Stefano, se tu metti Barella in qualsiasi grande squadra, la più grande squadra che c'è in questo momento, scegliete voi, fate 3-4 principali, lui è un titolare inamovibile,
sì.
È un giocatore fantastico, e in più recupera palloni, fa tackle robusti, cade, si alza, riparte, una cosa impressionante.
Lo sai, una volta io ho fatto un paragone, ma ti parlo di un po' di tempo fa, no? Ho detto, nelle movenze mi ricordava, vi parlo un po' del primo Barella arrivato all'Inter, quindi diciamo proprio all'inizio, nel modo di stare in campo, anche quando prende fallo si rialza, le dà, tira, segna, io ho detto mi ricordava Nedved nelle movenze, cioè non è che è uguale, Nedved è stato un giocatorone, quindi
io ho fatto una, io ho fatto, ce l'ha fatta anche.
Sì, però ancora più superiore a Gattuso, ecco.
Sì, secondo me parte,
tecnicamente è ancora sì. Barella è molto di più,
molto di più, scherzando,
molto di più, dai.
Stiamo parlando.
Sì, sì, sì. Pacchioni?
D'accordo con tutto quello che avete detto. A me è impressionato, al di là della prestazione totale, anche eccelsa dal punto di vista tecnico, la leadership in campo di Barella. Io allo stadio ho notato un paio di volte, non so se le telecamere abbiano inquadrato queste scene, perché magari veniva una palla lontana. È successo due o tre volte che con l'Inter in possesso palla, anche con la palla lontana da Barella, lui con il braccio indicasse la direzione ai compagni. Cioè proprio della serie vi prendo, vi guido, è una partita calda, è una partita difficile, affidatemi a me. E questo in aggiunta ai colpi di tacco, alle giocate, agli assist, a tutto quello che avete detto.
Sì, sì, assolutamente. Allora, sentite, vi voglio un attimo portare su, esco un attimo dall'Inter, voglio portare su una cosa che ho letto ieri, voglio approfittare proprio per capirne un po' meglio. Abbiamo disturbato proprio al volo l'avvocato Roberto Feltra. Roberto, buon pomeriggio, avvocato.
Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio agli ascoltatori, ascoltatrici e agli amici in collegamento con me.
Sì, c'è Stefano Impallomeni, Paolo Pacchioni e Fabio Ravezzani.
Ciao, ciao Fabio.
Allora, ti voglio chiedere una cosa, avvocato, voglio chiedere una cosa. Sì. Questa situazione del Napoli.
Sì, che è una situazione delicata.
Esatto, possiamo un attimo...
Tre,
cioè,
parole e mezzo, vai. Senza fare tante, poi Fabio lo sa perché penso che...
Aspetta, faccio una cosa, ripeto un attimo, caso plusvalenze, cosa rischia il Napoli di fronte alla giustizia?
Non è un problema di caso plusvalenze, c'è un problema di contestazione al Napoli a livello penale di falso in bilancio che secondo me non esiste. Il problema serio è che la procura sportiva due giorni fa ha acquisito le carte del procedimento penale. Bisogna verificare all'interno delle carte del procedimento penale se ci sono altri fatti, cioè altri elementi probatori.
Per riaprire il caso precedente?
Diversi da quelli che hanno portato la giustizia sportiva ad assolvere il Napoli e il suo presidente sia in primo grado che in appello. Detto in soldoni, se è vero, come alcuni dicono, ma le carte io non le ho viste, come penso non le abbia viste nessuno, se i quattro, a seconda quello che hanno dichiarato i quattro calciatori oggetto dello scambio con Osimhen, a seconda quello che loro dicono, se queste dichiarazioni non sono mai state valutate dalla Procura Federale, come io ritengo che non siano mai state valutate, c'è il grosso rischio che il Napoli possa essere penalizzato.
Ma in questo campionato o in quello successivo?
Sicuramente.
Cioè ci sono i termini, ci sono i tempi tecnici per arrivare ad una penalizzazione in questo campionato?
Certo, perché si arriva alla prima sentenza entro il mese di giugno e quindi entro il mese di maggio, poi perché chiederà il caso del genere, penso che la procura chiederà la riduzione a metà dei termini e così sul secondo grado. D'altro canto la classifica federale viene pubblicata alla fine e quindi come accadde nel 2006 quando la classifica fu sospesa nella sua definitiva promulgazione e alla fine del giudizio sportivo di luglio fu promulgata nel modo che tutti i nostri ascoltatori conoscono. Ripeto, io non lo so come, io sono contrarissimo a questo tipo di situazione, lo sapete, l'ho detto da tutte le parti, però resta il fatto che la Juventus, anche perché ha rinunciato all'ultimo grado di giudizio davanti al Collegio di Garanzia dello Sport, è stata penalizzata in modo molto pesante perché lì c'era un numero molto 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 più elevato di situazioni, ma la violazione contestata è sempre quella. Articolo 4, c'è cioè violazione dovere realtà e correttezza, e articolo 36, c'è cioè utilizzazione all'interno di un bilancio di elementi non corrispondenti ai fatti. Questa è la realtà. Ma il problema, e poi mi taccio, sfrutto la presenza di un grande comunicatore di grande rilevanza anche come Fabio Ravezzani. Io non capisco per quale motivo, e lo sottolineo, dallo scorso anno, quando feci una battaglia avverso la utilizzabilità dell'articolo 73 del codice di giustizia sportiva, perché è l'unica, dicasi, unica materia in Italia, non c'è nel civile, non c'è nel penale, non c'è nell'amministrativo, non c'è nel tributario, che una revisione o revocazione, chiamatela come volete, di una sentenza possa essere modificata in peius. La revisione o la revocazione è prevista esclusivamente in melius, ma non c'è nessuno che fa una battaglia per dichiarare la incostituzionalità dell'articolo 73. A me interessa poco perché non ho interessi se non quelli generali e astratti del diritto, ma chi ha invece interessi importanti dovrebbe cercare di vedere che le norme sulle quali poi vengono disputati e definiti questi contesti vengano adeguati alla Costituzione. Già il diritto sportivo è un unicum perché prevede la colpa rispetto alla estraneità, e va bene, quindi già un contrasto con l'articolo 27, ma questo del bis in idem è una cosa incredibile.
Fabio, tu che idea ti stai facendo di questa situazione? Perché tra l'altro da Napoli arrivano voci, diciamo, di molta, sono convinti che insomma non succeda nulla e che non cambia nulla da questo punto di vista, ecco.
Ci mancherebbe, no? Che
sei in spiaggia, sotto l'ombrellone c'è tutta la famiglia: Antonino, Margherita, tua suocera Serafina, il nonno Vito. E tu cosa fai? Ti ascolti il podcast dei monologhi irriverenti di Leonardo Manera sulla nuova app di Radio 24. Ma grande, non ci avevo pensato. Scarico, mi loggo e vi saluto. Clicca ora sul banner e scopri anche tu il nuovo podcast I Monologhi di Manera.
Ma ci stangano.
No, però bisogna ascoltare adesso la testimonianza di questi ragazzi. Che
la
sono
testimonianza c'è già stata.
Che già c'è stata, già una prima c'è stata, certo. Quindi c'è una seconda testimonianza.
No, deve essere solo acquisita dalla Procura Federale.
Ma c'è stata addirittura un'intervista che ha lasciato questo di vuoto. No, io mi chiedo, con tutta la simpatia per il Napoli, ma come si può credere nella giustizia sportiva quando in una situazione di questo genere un tesserato del Napoli, tale era il giovane Liguori, dice: non sono mai andato a Lille, mi hanno detto ma sì, vattene via, non importa nulla, risolviamo il contratto, va bene così. Cioè, uno dà una testimonianza così devastante, come la giustizia sportiva, già solo in automatico, dopo aver letto l'intervista su Repubblica, non abbia aperto un fascicolo per sentirlo immediatamente.
Fabio, scusa, ti interrompo. Il fascicolo è già aperto da tempo. Ieri è stato ufficialmente richiesta la ipotesi di revisione e decorrono i 30 giorni per il deferimento.
Per il deferimento, esatto.
Ma io l'ha già aperto un sacco di tempo il fascicolo.
È fatta subito. Cioè, tu devi spiegare al tifoso medio non napoletano, quindi milanista, interista, romanista, come vuoi, com'è possibile che ci sia un reo confesso, chiamiamolo così, di una situazione che porta inevitabilmente un provvedimento della giustizia sportiva, reo confesso da 2 anni senza che nulla sia accaduto, perché l'intervista risale a 2 anni fa. Ecco, è come se, e chiudo, ci fosse un tesserato, diciamo, del Venezia che dice noi abbiamo corrotto l'arbitro della partita, no? Un paradosso ovviamente, e fa un'intervista e la giustizia sportiva non si muove.
Fabio, non ti voglio interrompere o difendere chi ne è, ma tu sai meglio di me che per norma federale, anche questa fuori dal mondo, le dichiarazioni rese in sedi diverse da quelle istituzionali, cioè giustizia ordinaria o sportiva, sono tanquam non esset. Quindi fino al momento in no, non lo può convocare, tanto è vero che ha atteso che la Procura della Repubblica mandasse gli atti alla dottoressa Gavoni, mi pare, per l'udienza preliminare, quindi quando gli atti sono diventati pubblici, ostensibili, come dicono chi parla bene, ed è stato aperto il procedimento.
Quindi se un giocatore dice abbiamo corrotto l'arbitro, un giornalista, su un giornale, la giustizia sportiva non si muove.
No, non lo può fare. Deve mandare gli atti alla Procura della Repubblica dicendo apri il procedimento disciplinare e il procedimento penale, e da lì può chiedere gli atti. Ma questo lo sai meglio di me, Fabio, è una vita che è così.
Stefano, io dico che insomma deve essere fatta comunque chiarezza, perché
Roberto,
poi se c'è qualcuno che ha sbagliato,
lo straordinario nei tecnicismi, nella competenza, nella sapienza, in tutto quello che ci ha fatto capire. Però io mi domando credo che faccio
certo.
Così mi sostituisco all'uomo della strada, come si suol dire, insomma, perché poi alla fine chi ci ascolta ne sa quanto a Feltra.
Esatto.
Ma ogni volta spunta in questo momento della stagione una cosa del genere?
Tu dici nel finale?
No, cioè adesso voglio dire che venga fatta giustizia,
certo,
ma che i termini siano discutibili è altrettanto vero. Cioè, no, Roberto, cioè, voglio dire, noi dobbiamo aspettare un mese dalla fine del campionato, e con l'Inter e il Napoli che si giocano lo scudetto. e va bene, allora penalizziamo il Napoli e diamo lo scudetto, e finisce lì, e finisce lì. Ma è la seconda volta che succede, sarebbe la seconda volta, sarebbe la seconda volta, e non se ne può più, è ridicolo, è ridicolo, è ridicolo.
La replica di l'avvocato, e poi sento anche Paolo Pecchioni,
no,
e ci stiamo per salutare, dai.
Un altro, io sono io aborro, come diceva chi era più bravo di me, se il fatto che possa esistere nel diritto sportivo, e l'ha detto anche, l'ha motivato in un modo a mio avviso poco serio, il collegio di garanzia dello sport l'anno scorso sulla Juventus nel 2023-24, in cui si possa ritenere praticabile, esistente, valido un articolo 73 che consente la revisione in peius. Questo è il punto fondamentale, perché se non ci fosse questa situazione, una volta che tu hai scelto il tempo e il modo di fare il processo e quel processo finisce, tu non puoi più riaprirlo.
Ho capito, chiaro.
No, ma adesso non è che io non voglio che venga fatta giustizia, che sia chiaro. Io discuto come la Juventus con questa classifica yo-yo, e una volta ti togliamo i punti, e una volta ti davano i punti. Ma che roba è?
Sì.
Cioè, adesso a un mese dalla fine di un campionato oggettivamente straordinario, perché incerto, alla fine, se si deve fare giustizia, che si faccia giustizia, però proprio adesso, a 5 secondi dal traguardo, dalla fine, perché uno deve rovinare uno spettacolo del genere?
Paolo, vuoi aggiungere qualcosa? Cosa tu, che stiamo quasi in chiusura adesso. Pacchioni,
allora, anch'io non sono un esperto di diritto e quindi non entro in tecnicismi, io sono dell'idea che se ci sono delle regole, le regole vanno seguite, e capisco le polemiche, non soltanto sportive, sulle cosiddette sentenze orologeria, però io penso che sia meglio una sentenza giusta in un momento sbagliato di una sentenza sbagliata al momento giusto. Cioè, non è che perché siamo a fine campionato e allora non si può intaccare il discorso. Okay. Poi, detto questo, mi auguro sinceramente e con tutto il cuore che l'esito del campionato venga deciso soltanto dal campo, così almeno si tolgono tutte le eventuali polemiche. Certo. Perché immaginate voi, se adesso arrivasse una penalizzazione di 1, 2, 3, 5 punti nei confronti del Napoli, pensate anche comprensibilmente all'insurrezione dei tifosi napoletani e alle polemiche, la Marotta League, del Nord, il vizismo, non ne usciamo più. Quindi speriamo che questa
secondo
cosa
me non arriva in questo campionato, se arriva.
Però deve essere così. Afflittiva di solito, cioè, si dice che quando c'è per la Juve fu accelerato il tempo perché era una penalizzazione che, come dicevo, deve essere afflittiva, cioè deve andare a seguire adesso e non l'anno prossimo quando uno si può riorganizzare.
Esatto. Fabio, vuoi aggiungere?
Volevo dire solamente una cosa e poi lascerò a Fabio. Sono d'accordo con Paolo su quello che dice, ma nel calcio attuale, che non è il calcio di prima, bisogna farla finita nel dire i tecnicismi. Il tecnicismo è sostanza.
Io dicevo tecnicismo perché io non me ne intendo, solo per quello.
No, è quel senso, anch'io ho detto prima questa cosa. Roberto, voglio dire, tu sei esperto.
La realtà è un'altra. Quante migliaia di omicidi in Italia sono liberi per errori del pubblico ministero? Quante migliaia, e qualche decina ve le potrei raccontare sulla che ho fatto io, per errori del pubblico ministero gli esecutori materiali sono liberi. Le norme sono sostanza, bisogna saperle applicare. Ora io ripeto e chiudo, non capisco perché nessuno non solleva una questione sull'articolo 73, che è una situazione che tiene...
No, ma sei stato chiaro, sei stato su questo articolo.
Per anni.
Voglio far chiudere a Fabio e poi vi saluto. Fabio.
No, a me in redazione dicevano, ma magari a Felsa correggerà, che dopo il caso Juve di 2 anni fa, adesso si è deciso che le sanzioni verranno irrogate nella stagione successiva. Così mi dicono, e sarebbe anche la cosa più logica, no?
Sì. La norma non lo prevede però, Fabio. Non lo dice, non c'è una modifica della norma.
Appunto, il Federcalcio questa decisione. Poi ripeto, non lo so, e quindi può anche darsi che... Ed è la cosa più logica, cioè, a un certo punto tu devi dare a ragione Felsa. Poi comunque andare più 15 meno 10, no, meno 10, insomma è stata una cosa ridicola,
certo,
della
Juve. Certo.
Per cui, ecco, in ogni caso ben venga se dovesse esserci qualcosa di questo genere dalla prossima stagione, non da questa, per tutti, a cominciare dal Napoli, perché sarebbe paradossale vedere Napoli che magari prende uno, due, tre punti di penalizzazione, perché questo è il rischio, non è sistematico,
sì,
rispetto all'accusa non provata per altri versi alla Juventus di averlo fatto sistematicamente, ma sarebbe veramente assurdo e penalizzante e indecoroso se Napoli perdesse lo scudetto per due punti che gli tolgono all'improvviso, ecco.
Sì, sì, sono d'accordo, vediamo un po'.
E il principio dell'afflittività si va a fare affliggere. Dov'è afflittivo? No, su questo mi dispiace, non sei d'accordo.
Vabbè.
No, per carità, io adeguo a...
No, ma ci mancherebbe, uno mica deve essere d'accordo con me, ci mancherebbe. Allora, mi devo fermare, e poi Roberto ci ritorniamo su questa situazione qui, la monitoriamo un attimo, ci ritorneremo prossimamente. Per il momento ti ringraziamo
molto. Ciao Roberto,
molto.
Grazie.
Grazie all'avvocato Feltra, grazie ancora.
Ciao Roberto.
Grazie a Paolo Pacchioni e a Fabio Ravezzani per essere stati
ciao,
con
Fabio,
noi.
Ciao.
Presto.
Grazie a voi, ciao.
Bene, ci fermiamo e ripartiamo però naturalmente dal campo.
Sei in spiaggia, ah, sotto l'ombrellone, c'è tutta la famiglia, Antonino, Margherita, tua suocera Serafina, il nonno Vito, e tu cosa fai? Ti ascolti il podcast dei monologhi irriverenti di Leonardo Manera sulla nuova app di Radio 24. Ma grande, non ci avevo pensato. Scarico, mi loggo e vi saluto. Clicca ora sul banner e scopri anche tu il nuovo podcast I Monologhi di Manera.